Bene, dopo la pausa estiva abbiamo pensato che fosse il caso di fare una specie di riassunto di questa calda estate africana in cui sono successe parecchie cose. In Sudan si arrivasse a un qualche aggiustamento, ma anche in Sudafrica ci sono stati dei casi di xenofobia e poi un po' in giro dappertutto, va bene, a parte le varie elezioni in Tunisia, eccetera. E allora abbiamo pensato di chiamare Cornelia Tolguz per fare il punto di questa situazione. Questo dovrebbe servirci per fare un percorso lungo quasi l'intero continente e arrivare poi alla fine a considerare maggiormente, analizzare maggiormente anche con Raffaele Masto la xenofobia, i casi di xenofobia che ci sono stati in Sudafrica. Ci senti, Cornelia?
Forte e chiaro, buongiorno. Benissimo. A te, perfetto. A tutti i vostri ascoltatori e grazie dell'invito.
Allora cominciamo con il Sudan, direi, dove si è formato un nuovo governo, dopo gli scontri di piazza sono stati parecchi morti, si parlava di morti che galleggiavano sul fiume in numeri di centinaia dopo gli scontri che c'erano stati nei mesi scorsi, perché la popolazione voleva il cambiamento ed è riuscita a cacciare il dittatore al-Bashir.
Allora facciamo un passo indietro, se permetti.
Va bene.
La popolazione ha cominciato a scendere in piazza perché ha fame. La popolazione era disperata perché il governo aveva annunciato di voler triplicare il prezzo del pane. E il pane in molti paesi, e dovrebbe essere così anche da noi, è diciamo il piatto principale, ciò che non deve mai mancare. Se tu non puoi più pagare il pane, vuol dire che non mangi più. Oltretutto spesso non era presente nei mercati il petrolio e ciò naturalmente paralizza anche tutto il commercio, paralizza tutta la popolazione. E così si è iniziato nelle periferie a scendere in piazza a urlare: abbiamo fame, vogliamo pane. E questa protesta poi si è estesa in tutto il Sudan, finché il 14 aprile, se non erro la terza oretta, il vecchio dittatore è stato deposto, attualmente in galera e sotto processo. La popolazione ha combattuto molto per il cambiamento, per la libertà, e ha pagato un prezzo molto caro, perché ci sono stati tantissimi morti, che i numeri ufficiali sono una cosa e poi quelli reali sono un'altra. Insomma, all'inizio di settembre finalmente il Sudan ha un nuovo esecutivo, il cui primo ministro è Hamdok, un personaggio diciamo abbastanza conosciuto in quanto un ex funzionario, un top funzionario dell'ONU, e ha formato il suo esecutivo, i suoi collaboratori, i suoi ministri, scegliendo tra l'altro anche 4 donne. Questa è una cosa bellissima, molto importante per un paese come il Sudan.
Sono sempre comunque al potere i militari, anche se c'è questa promessa, questa speranza per il futuro, ma nei prossimi 20 mesi ci sono comunque loro.
Ma bisogna anche precisare che nel Consiglio Supremo ci sono anche dei civili. Adesso io non voglio precipitare, voglio essere troppo pessimista. Osserviamo cosa succede, che cosa intendono fare. È prematuro dire va bene. Voglio essere ottimista, è un primo passo. È difficile dopo tanti anni di dittatura tornare immediatamente alla democrazia. Bisogna fare passo per passo. Voglio osservare senza giudicare per il momento. comunque vediamo sì, cosa fa questo governo, ma quello che mi spaventa, ecco, è l'Ottanzadide come numero due del Consiglio Supremo, diciamo punteremo gli occhi soprattutto sul suo operato.
L'innovazione principale forse è la presenza di donne ministro nel...
Non solo, ma anche nel Consiglio Supremo ci sono, se non erro, due donne, ma anche nella, soprattutto il vice ministro, il ministro degli esteri è una donna, il ministro delle finanze è una donna, figura chiave in questo momento, perché sappiamo che l'economia sudanese è al collasso. Dopo la divisione tra Sud Sudan e Sudan nel 2011. Ora veramente dobbiamo augurare questo paese di poter ritrovare la forza per sollevarsi e di continuare, soprattutto pace per questo popolo tanto travagliato e oppresso.
Hai accennato a un apparato superiore che sta sopra al governo e
sì, il Consiglio Superiore. Consiglio Superiore che appunto l'ex capo, l'ex presidente del Consiglio Militare di Transizione sarebbe come dire la forma di presidente del Sudan e vicepresidente appunto l'ex presidente.
Ecco, e tra l'altro sono stati usati l'esercito sudanese di al-Bashir, è stato usato anche dalle forze dell'area per ragioni di polizia quasi, ed è molto coinvolto nella guerra dello Yemen.
Adesso sì.
Si immagina che possa cambiare qualcosa in questo senso, possano ritirare le truppe?
L'opinione pubblica già da tempo era contraria alla presenza di truppe sudanesi.
Cosa è capitato invece nella vicina sul suo nella nazione che di fatto era annessa al Sudan fino a 6-7 anni fa, quando ci fu
nel 2011 ha ottenuto l'indipendenza,
sono già 8 anni.
Poco dopo è scoppiata una terribile guerra civile proprio per questioni di potere.
Sì, soprattutto tra Salva Kiir e Riek Machar, che poi in realtà sono due etnie, che rappresentano due etnie
più importanti, Nuore e Dinka. Sì.
Sì.
È stato firmato l'ultimo trattato di pace qualche mese fa. Un trattato di pace che sta avanzando con molta lentezza e direi proprio step by step, penso che anche pronunciando arrivo.
Sì.
L'idea è vediamo un pochettino se riescono a superare questa grande crisi, soprattutto per la popolazione che è stanca e stufa, popolazione in cui la maggior parte è in stato di grave necessità, sia alimentare e i beni di prima necessità. Comunque mi diceva il primo viceministro ugandese che è stato qui in Sardegna la settimana scorsa, che ho potuto intervistare, Moses Ali, che il flusso da parte di sud sudanesi nel suo paese, perché mi danno nei paesi che accoglie più profughi, e tra quelli che accoglie più profughi in Africa, e precisiamo anche qui, la maggior parte dell'emigrazione viene all'interno del continente, e i paesi africani, la maggior parte, eccetto magari ecco, Sudafrica, che ho accennato prima, sono pronti ad accogliere i propri fratelli che sono, che hanno bisogno o che chiedono aiuto. Detto questo, Moses Ali diceva, sottolineava che il flusso, soprattutto dei sud sudanesi, è leggermente diminuito in questi ultimi mesi.
Sì, è impressionante la percentuale che si vede dalla quantità di ugandesi che ci sono, che sono circa 34 milioni di abitanti, e sul territorio, sul loro territorio ci sono, c'è la presenza di quasi un milione e mezzo di profughi.
Guarda, fino a poco fa erano quasi 2 milioni, adesso è leggermente diminuito.
Che rispetto all'invasione di Salvini è una prospettiva, è una percentuale ben diversa rispetto a quella.
No, ma oltretutto l'Uganda in particolare, con tutti i problemi che ha, con tutte le cose che non funzionano in Uganda, bisogna dire questo, che l'accoglienza è a 360 gradi, vogliono integrare chi ha intenzione di rimanere nel paese, sono liberi, i migranti sono liberi di muoversi, non è che sono obbligati a stare per forza nei campi profughi. Chi è nei campi profughi riceve un pezzettino di terra, lo può coltivare per rendersi anche indipendente da aiuti sia umanitari, internazionali, che del paese stesso, del governo ugandese. C'è chi vive addirittura in città, riesce più a curarsi facilmente un lavoro, è prestissimo, diventa indipendente. Ci tendono che i figli dei migranti vadano a scuola insieme ai ragazzini ugandesi, perché i banchi di scuola sono il miglior modo per potersi integrare.
E questo è un caso forse unico a quel livello, perché anche in altri stati africani, ma abbiamo parlato del Sudafrica, poi ne approfondiremo meglio con Masto, ma anche in altri stati, tipo ad esempio il Congo, ha dovuto accogliere i ruandesi che fuggivano dal massacro famoso di Hutu e Tutsi. Tra l'altro è notizia di questi giorni l'assassinio del... cioè è stato catturato, ucciso uno dei leader del massacro Hutu.
Sì,
infatti era lui era un Hutu, ecco, diciamo, e l'hanno catturato proprio in Congo. Ci sono altri paesi accoglienti, accoglienti ma non come l'Uganda, però si sa, si può sapere con evidenza che hanno molti rifugiati nel loro territorio, come ad esempio il Congo, perché fuggono dai paesi limitrofi, in particolare dal Ruanda, nel Nord Kivu e nel Sud Kivu ci sono parecchi rifugiati che provengono da altri paesi. E è proprio notizia di questi giorni il fatto che è stato ucciso uno dei responsabili maggiori dell'eccidio ruandese, era un Hutu, ed è stato catturato proprio in Congo.
Allora parliamo di Silvestre Muda Kumura, fondatore di FDLR, cioè la Forza Democratica della Liberazione del Ruanda, che è stato, allora erano scappati, questo gruppo era scappato dal Ruanda perché anche accusato e ricercato dal Tribunale Internazionale Penale dell'AIA, perché coinvolto lui e alcuni suoi collaboratori nel genocidio in Ruanda. Da allora non sono più attivi, dall'inizio del 2000 non sono più attivi nel Ruanda, ma compiono i loro atti criminali in Congo, in particolare nel nord e sud Kivu, dove attaccano villaggi, violentano le donne e soprattutto pare che assoldino anche con la forza bambini soldato. E inoltre, per finanziare i loro atti criminali, trafficano illegalmente con oro e legno pregiato. Adesso lui è stato ucciso, secondo quanto hanno riferito le forze armate congolesi, e sottolineano anche portavoce appunto dell'esercito, diceva che serve da avvertimento per gli altri gruppi ribelli attivi in queste zone. Si parla addirittura, secondo un rapporto di Human Rights Watch e ricerche per il Congo, che si parla addirittura di 130 gruppi armati attivi in queste zone. Si dice addirittura che siano tra le zone più pericolose in tutto il globo terrestre. Vorrei sottolineare a questo punto che l'Ebola, soprattutto nel Nord Kivu e un'altra provincia, Ituri, colpiti proprio dal virus, l'epidemia è stata segnalata ufficialmente il 1 agosto 2018 e non è ancora stata debellata. Una delle cause gravissime sono proprio i gruppi armati attivi nella zona, che costringono le persone a fuggire, rifugiarsi nei boschi, e molti anche cercano di raggiungere appunto il Sudan, ma il Sudan ha un ottimo controllo alle frontiere, nei centri di accoglienza vengono effettuati ovviamente anche i controlli sanitari, tant'è vero che qualcuno è stato malato di Ebola, è stato rimandato indietro nei centri di Ebola in Congo. Dicevo, è difficile seguire una buona fetta della popolazione perché fuggono ai controlli in quanto cercano riparo anche nelle foreste. Altri invece restano chiuse nelle loro case insieme ai familiari perché hanno paura di essere ricoverati, hanno paura di morire. Altri negano addirittura l'esistenza di Ebola, dicono invenzione del governo. Il governo non è mai stato presente, non ha mai saputo proteggersi dagli attacchi armati, come mai vuole proteggersi dalle malattie? Altri invece
sospetto
non vogliono farsi curare e non vogliono soprattutto che il loro congiunto debba avere i funerali secondo le prescrizioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché una volta deceduto non bisogna toccare il corpo, deve essere sotterrato, avvolto in modo particolare, e spesso e volentieri anche gli operatori sanitari vengono aggrediti, sia quelli nei centri sia anche quelli che sono addetti appunto ai funerali, perché rifiutano questo genere di funerale. Diciamo, la lotta è dura, è lunga e bisogna sensibilizzare moltissimo la popolazione. Le vaccinazioni non bastano, a volte per sconfiggere una malattia non bastano le medicine.
Attuale diffusione o tentativo di diffondere dei muri che isolino uno stato dall'altro, in particolare questo avviene in Guinea Equatoriale, dove forse c'è il più vecchio dittatore della
sì,
attuale,
attualmente piccolo, relativamente piccolo,
che è dal 79,
ricco di petrolio, ma dove feroce dittatore, tra l'altro c'è una parentesi, abbiamo ancora due italiani nelle galere del Guinea Equatoriale, e qualche anno fa ce n'era un altro italiano che è stato rilasciato, è riuscito a raggiungere nuovamente l'Italia. Ma è un feroce dittatore che ha deciso: no, voglio reggere il muro con il Camerun, perché
perché cosa succede?
Perché c'è stato, secondo lui, non è mai stato confermato un tentativo di colpo di stato tempo fa, e dice che i ribelli, i dissidenti che volevano compiere questo colpo di stato, sarebbero entrati dal Camerun, in colpa al Camerun di non controllare la posizione del portiere. Ecco perché questo, la decisione di voler costruire questo muro. Faccio tra l'altro una parentesi, sì, uno dei figli è il dittatore, è indagato e anche già condannato in diversi tribunali in giro per il mondo, Europa, Stati Uniti, proprio perché avrebbe dissipato patrimonio dello Stato, avrebbe acquisito ville e quant'altro, magari non pagate regolarmente, non si capisce da dove provengano i fondi con i quali conduce questa vita di super lusso in giro per il mondo.
Dalla Guinea facciamo un salto geograficamente enorme per arrivare in Eritrea.
Andiamo in Eritrea, dove, un altro dittatore.
Dove c'è un altro dittatore? Ecco, sì, possono essere accomunati da questo fatto. Lì si parla, in questa estate si è parlato a lungo della violazione dei diritti umani, nonostante l'impegno invece del presidente etiope per cercare di arrivare a una pace che forse si è arrivati a concludere in qualche modo.
Allora, tra i due paesi che accesano i nemici, la pace è stata fatta, ma diciamo proprio a causa della presunta guerra, del presunto, cioè della loro opposizione tra i due paesi, l'Eritrea ha tenuto sempre in vigore un esercito importante e ha obbligato, no, anzi obbliga ancora i giovani a arruolarsi anche prima dei 18 anni, ma questo servizio militare dura in eterno, servizio militare che diventa poi servizio civile, ma sempre a, diciamo, a disposizione dello Stato, con paghe miserabili ovviamente, e sottolineo qui che con una paga non si un militare non riesce ad acquistare nemmeno un chilo e mezzo di carne al mese, non ha. E naturalmente le pressioni continuano, arresti continui in questo periodo, anche molti cristiani e anche stato anche qualche monaco copta che è ancora nelle galere, e sono stati chiusi 29 ospedali, tra ospedali e presidi sanitari della Chiesa Cattolica, ed ora si iniziano anche a portare via, a requisire le scuole cattoliche. Accanimento incomprensibile, si dice, si fanno a una norma del 1995 perché vuole impedire di dare troppo potere alle istituzioni religiose. Però vedete, è difficile ricevere notizie dettagliate dall'Eritrea, in quanto non è permesso ai giornalisti stranieri di entrare, e sono loro che potrebbero descrivere la situazione reale del paese. Non è ancora drammatica, la gente continua a fuggire, i giovani continuano a voler lasciare il proprio paese, un paese che non assicura futuro.
Anche se anche in questo caso si ritorna ai rifugiati, perché anche qui c'è stato un episodio proprio quest'estate della chiusura del campo di Unkulu dove
in Eritrea.
Dove sono i migranti somali in questo caso.
Migranti somali, forse siete una delle poche, diciamo, radio che ne parlano. Noi di Africa Express ne avevamo fatto un piccolo accenno, era l'unico campo profughi dei somali che erano lì da anni e anni e anni.
Sì, da decenni forse.
Sì, l'UNHCR sta cercando di distribuirli un pochettino ovunque, ma sapete bene che le relocation sono cose assai difficili proprio per i muri mentali che noi perché noi ci creiamo ovunque. Ma l'Eritrea è sempre uno stato molto oppressivo, ci sono ancora persone arrestate in galera dal 2001 quando inizia la grande repressione, e diciamo è giunta l'ora di dire basta.
Invece purtroppo abbiamo ancora un paio di racconti da fare di questa estate africana, e andando in Nigeria si ritrovano addirittura i bambini soldato, ma anche i bambini che vengono arrestati dalle forze armate regolari dello Stato nigeriano, perché accusati di essere collusi con Boko Haram o di far parte di Boko Haram, ma bambini di 6-7 anni, ho letto.
Sì, ne abbiamo parlato anche noi, perché hanno venduto lo yam, che è un tubero molto apprezzato in quell'area geografica, al Boko Haram, ma ovviamente non tutti i bambini sono riusciti ad essere intervistati, ma in tutta la Nigeria sembra che ci siano 22.000 persone scomparse nel nulla, tra le quali non si sa più niente, nulla di nulla. Cioè i genitori che ogni giorno sperano di riabbracciare la loro figlia o il loro figlio, non si sa che fine abbiano fatto, se sono nelle galere nigeriane, sono stati portati via dai Boko Haram o che sono stati addirittura uccisi, non si sa nulla di questo. Si sa invece con certezza, questo lo dice l'ONU, che in 10 anni dall'insurrezione di Boko Haram, che è iniziata nel 2009, siano state ammazzate 27.000 persone e oltre 2 milioni di persone hanno dovuto lasciare le loro case, i loro villaggi. Ci si trova in campi desolati, mentre altri hanno cercato riparo nei paesi confinanti. A loro volta, spesso i volentieri vengono colpiti dai famigerati Boko Haram. Ma in Nigeria abbiamo anche altri problemi. Guardiamo per esempio al centro, dove centro-nord, dove c'è il grande problema tra agricoltori essenziali e pastori seminomadi. Questi problemi soprattutto sono giunti quando è iniziato, diciamo, la desertificazione, i cambiamenti climatici, perché fino a una decina d'anni fa questi due gruppi, Fulani o quelli come si chiamano, si autodefiniscono in francese perché sono originari, ma ecco, li fa da noi, sono nati i pastori stanziali, soprattutto cristiani, mentre i fulani sono per lo più musulmani, hanno iniziato a scontrarsi. Volevo precisare, non è una guerra di religione, anche se gli uni sono cristiani e gli altri sono musulmani, ma la Nigeria ha molteplici problemi dovuti alla grande povertà che è venuta a crearsi in questi ultimi anni, la crisi, forte crisi economica, e anche per i cambiamenti climatici.
Sì, non sono quasi mai, anzi non sono proprio mai dei conflitti religiosi, ma viene sempre usato come pretesto. Ed era appunto di oggi la notizia del rapporto della Croce Rossa, che riportava la maggioranza dei conflitti mondiali al cambiamento climatico, a questioni climatiche. Ecco, completiamo con la Tanzania. Sì,
che manda a casa i migranti, ex migranti del Burundi, preciso che fa poco, fa qualche mese, fa 9 mesi più o meno, dovrebbero tenersi 9 lezioni, ma Burundi, che ha violato pesantemente i diritti umani durante il periodo preelettorale e durante le elezioni e anche dopo, non è ancora un paese sicuro, per persecuzioni ancora un pochino, comunque molte persone ancora in galera. Non si ritiene che sia un paese pronto a riaccogliere i cittadini fuggiti dalle violenze. Eppure la Tanzania ha fatto un accordo con il Burundi e non ha seguito adesso questi ultimi due giorni perché i primi 2000 sarebbero già dovuti essere rimpatriati, cioè vengono rimpatriati a forza, non viene chiesto il parere delle persone, dei rifugiati stessi. Dal 2017 ad oggi 65.000 sono ripartiti volontariamente, ma un gran numero, circa 40.000, sono ancora in Tanzania e in meno vorrebbero fare il ritorno nei loro paesi. Il piano tra governo, tra i due governi, questo 2.000 partenze alla settimana fino alla fine di dicembre.